Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Le persone, si sa, hanno i loro riti. Si alzano più o meno sempre alla stessa ora e scendono dallo stesso lato del letto. Si preparano una colazione i cui ingredienti, giorno dopo giorno, variano ben poco. Si fanno la doccia, rigorosamente al mattino, e se non la fanno è perché la tengono per la sera, sempre rigorosamente. Si lavano i denti partendo dallo stesso punto, si vestono scegliendo gli abiti con criteri sempre uguali, ascoltano canzoni che conoscono, leggono giornali a cui sono affezionati.
Ma non finisce qui. Una volta pronte, quelle stesse persone vanno al lavoro o a scuola a fare più o meno sempre le stesse cose, a riprodurre un'altra quantità di riti. Le mansioni da svolgere, l'intervallo, le riunioni, la pausa a caffè, la viuzza segreta in cui trovare parcheggio più facilmente, il vagone della metro più adatto a trovare posto a sedere.
Alla sera, poi, si rilassano o si divertono, scegliendo svaghi e atmosfere su cui possono contare, che hanno già provato in precedenza. E se testano un'esperienza nuova, sperano che sia così appagante da convincerle a viverla di nuovo.
Talvolta arrivano perfino a sposarsi, affermando con convinzione di voler vedere per tutta la vita sempre la stessa faccia appena sveglie e prima di addormentarsi. Le nostre vite, le vite di tutti, sono vite seriali. Siamo fatti così, progettati per imparare strategie di esistenza che replichiamo incessantemente fin quando soddisfano i nostri bisogni e che cambiamo con altre strategie quando le prime si rivelano non più efficaci.
Tranquilli, tranquilli, non siete finiti sul podcast sbagliato. Questo non è un audiolibro, è sempre Salta Intro. Io sono sempre Marco Villa, l'altra voce è sempre Diego Castelli. E semplicemente ci siamo messi a leggere l'inizio del nostro libro Serial Moments. È perché, Castelli, ammettiamolo, è un po' una puntata marchettona, questa, un'automarchettona, giusto?
Ma è assolutamente così, e ce ne vantiamo anche.
Assolutamente.
Perché noi siamo un po' meta, e allora quindi noi ce ne frega che facciamo le marchette, basta dirlo.
Esatto, ma esattamente.
Poi l'automarchetta secondo me funziona.
È il minimo sindacale, oserei dire.
Cioè, non è che stiamo presentando un'acqua minerale.
Se non ne parliamo noi, chi ne deve parlare? Speriamo ne parliamo in tanti, però se non ne parliamo noi, chi deve parlarne? Comunque, Serial Moments è il libro che uscirà il 6 novembre a firma appunto Marco Villa, Diego Castelli, anzi Diego Castelli, Marco Villa, perché ci ha tenuto Castelli, ci ha tenuto a essere per prima.
Sì, ci ho tenuto a quest'ordine.
Ci ha tenuto veramente imbarazzante, però comunque ci ha tenuto molto e ovviamente l'ho accontentato in nome dell'ordine alfabetico, ma d'altra parte cosa ci volete fare? Ognuno ha i suoi problemi e le sue croci. Esce il 6 novembre per UTE, te lo troverete dappertutto, in tutte le librerie fisiche, in tutti quelli negli store digitali, arriverà prima o poi anche l'ebook, tutte cose molto belle. Ma cosa c'è dentro questo libro? Cioè, Serial Moments è un'invenzione, ci siamo fatti noi, una rubrica che su Serial Minds va avanti ormai da tantissimi anni, ha superato la 400esima puntata in maniera anche abbondante.
Di slancio.
Ogni lunedì è il Castelli che semplicemente va a fare l'elenco delle scene più coinvolgenti o sconvolgenti che ha visto nella precedente settimana di visioni seriali. Ovviamente il libro non parla di questo, quindi di cosa parla questo benedetto libro, Castelli?
Sì, tra l'altro mi piacerebbe anche ricordare di come i Serial Moments di fatto hanno rovinato la mia vita per sempre, perché nel momento in cui sono nati i Serial Moments io mi sono sentito in dovere di vedere più serie di quelle che guardavo prima, per non parlare sempre delle solite tre ogni settimana.
È bello,
e questo ha fatto sì che soprattutto all'inizio la mia vita sociale fosse completamente annullata.
Con questo capite quanto è facile tirare dei fili per manovrare i sensi di colpa che vivono nella mente del Castelli. È bastato lanciare una rubrica.
Cioè, ci vuole veramente
rovinato
niente.
La vita con le sue stesse mani, è bellissimo.
Ci vuole veramente niente, sì. Comunque, al di là di questa nota di colore, cosa c'è in questo libro? Quello che c'è, noi abbiamo pensato questa cosa al momento di... Perché diciamolo, quelli di UTET, care persone, ci hanno chiesto se potevamo proporre un progetto per un libro sulle serie TV. Che detta così, cioè la domanda a piacere è sempre una roba che può spiazzare un po', no? E quindi abbiamo cercato di rimanere un po' nel nostro, tra virgolette, e siccome noi avevamo questa bella rubrichina che andava avanti da tanti anni, ci siamo detti, ma perché non usare questo stesso format, chiamiamolo così?
Questo brand
per raccontare qualcosa di un pochino più grande, un pochino più ampio. Ed ecco che abbiamo tirato fuori un libro che appunto si chiama Serial Moment, che evidentemente non è riferito alla settimana precedente all'uscita del libro. Sarebbe però
molto bello, un instant book ogni settimana.
Un instant book veramente instant.
Di due pagine.
No, abbiamo fatto i Serial Moment degli ultimi 20 anni.
Ce la siamo menata, Castelli.
Ce la siamo menata un pochino. Con un'idea precisa, cioè siccome riteniamo, e magari adesso lo vedremo un filo più nel dettaglio, cioè riteniamo che gli ultimi 20 anni siano stati, da un certo punto di vista gli ultimi 10 anche di più, siano stati un momento di cambiamento radicale per il mondo delle serie TV e il mondo un po' della cultura mediale in generale, insomma è inutile che ci diciamo di quanto le serie TV siano diventate importanti in generale nel mondo cine, televisivo, audio, insomma, tutto insieme.
Sì.
E quindi questo periodo di 20 anni ci sembrava buono per raccontare attraverso, passando da singole scene, quindi poi singole serie, perché sono diciamo 40, sono 40 scene riferite a 40 serie diverse, per vedere come è cambiato un po'.
Esatto, quindi per dirla in maniera più semplice, perché sei un po' incartato il Castelli in questo caso, diciamolo. Comunque per dirla in maniera più semplice, partiamo da una scena di una serie e da lì andiamo ad allargare per parlare dell'importanza di quella serie. Ne abbiamo scelte 40 appunto, si parte dai primissimi anni 2000, in particolare dal primo episodio di CSI, quello che ha dato via poi a tutto il franchise, da Las Vegas a Miami a New York, fino anche a quelle robe brutte tipo CSI Cyber.
Lo ricordi? No, quella con Dawson. No,
mamma mia.
Voto no.
CSI. Comunque si parte da CSI e si arriva fino all'ultimo episodio di BoJack Horseman, andato in onda a inizio 2020, quindi siamo proprio sul pezzissimo, eh. Cioè è una roba incredibile.
Sì,
cioè,
sì, forse sì. Anzi, guarda,
riusciamo a non invecchiare per altri 3 mesi, forse.
Sì, esatto. BoJack Horseman ci è venuto veramente in aiuto, perché con un'ultima puntata spettacolare, forse ultime due, insomma, l'ultima puntata spettacolare ci ha permesso di arrivare proprio al 2020.
Allora, io ti farei una domanda, Castelli. Faccio finta di essere un moderatore di un incontro che presumibilmente non faremo per motivi evidenti. Avremmo voluto girare l'Italia in ogni angolo di questa della provincia italiana per presentare questo libro. Non lo potremmo fare. Non stiamo
pare che no.
Non stiamo a dire il motivo e non c'entra con l'allergia del Castelli alle relazioni sociali. No. Comunque, come sono state scelte queste serie, Castelli? Mentre tu rispondi, io vado a chiudere la porta. Arrivo subito. Tu rispondi intanto.
D'accordo, ok. E lo fa veramente, attenzione, io vorrei dire questa cosa, che lo sta facendo, si alza e se ne va, perché lo vedo io, si alza e se ne va, è una cosa meravigliosa. Allora, cosa è successo? Beh, come prima cosa, come detto, abbiamo fatto una scelta di campo e invece di parlare dell'intera storia delle serie TV, abbiamo deciso di concentrarci per evitare di esagerare e ci siamo concentrati appunto sugli ultimi 20 anni. Quindi innanzitutto c'è da dire questo, voi troverete solo serie per scelta nostra, solo serie che sono partite, quindi il cui pilot è andato in onda dopo il primo gennaio del 2000.
Esattamente.
Con una sola eccezione,
quale?
Se la vogliamo dire.
Dimmi un po'.
L'unica eccezione è perché resta una delle serie preferite da me, sia da me che da Villa, che già
è dura.
Perché normalmente ci abbiamo gusti abbastanza diversi, che è Friends. E prendiamo Friends, che è finita nel 1994, come un momento un po' di spartiacque per certi versi, e il motivo per cui è spartiacque è ve lo dovete leggere nel libro.
Allora sì, dovete sapere che il Castelli ha veramente il terrore di spoilerarsi i contenuti che ha scritto, che è una cosa di nuovo imbarazzante. Qui io spero che in questa puntata emerga la grettezza di quest'uomo, però sono tutte cose evidenti nel suo comportamento.
Allora, io la dico così, non so se mai scriveremo un altro libro, se qualcuno ce lo farà scrivere, e quindi facciamo che la maggior parte delle cose che sono nel libro effettivamente se le leggo, perché sennò poverini.
Esatto, esattamente. Allora,
sono sempre stati contro gli spoiler. Ah, una roba diciamola, perché mi sembra giusto dirlo in fase di presentazione del libro. Oh, il libro è pieno di spoiler, ragazzi, perché in fase di analisi, siccome ho fatto un'analisi fatta come si deve di determinate serie, soprattutto delle serie di cui abbiamo scelto non il pilot, che qualcuna ce n'è che abbiamo scelto non il pilot di cui parlare, chiaramente ci saranno degli spoiler. Quindi quando vedete una serie che voi avete visto, sappiate che ci troverete una bella analisi su cose che vi interessano. Se è una serie che non avete visto, per carità, leggetela, è a vostro rischio e pericolo, sapete, magari è una serie che non recupererete mai, vi interessa solo leggere cosa c'è scritto e quindi va bene.
Ricordiamoci sempre,
però è anche giusto,
la bellissima battuta di Alta Fedeltà in cui c'è Zoe Kravitz che dice: non ho ancora visto The Sopranos, e il suo quasi fidanzato gli dice: no, non è che non l'hai ancora visto, sono passati 25 anni, non l'hai visto, punto e basta. Per cui bisogna fare pace anche con questo discorso del recuperone prima o poi.
Sì, un pochino sì. Cioè, adesso magari sarà un argomento per un altro posto. Dov'è, quando arriva il confine oltre il quale,
bravo,
non puoi più lamentarti?
Una prescrizione,
se trovi
comunque
una cosa.
Eh? È una prescrizione in un certo senso. Cioè,
è una prescrizione, la prescrizione è lo spoiler, assolutamente sì. Beh, è chiaro che diverse serie di cui parliamo nel libro sono cadute in prescrizione, io credo.
Per forza.
Poi,
per forza,
se considerate il finale di BoJack Horseman, vabbè, diciamo che siamo... Il libro esce a novembre 2020, questo è andato in onda tipo a gennaio 2020, siamo vicini un po'.
Ma io adesso voglio chiedere però al Diego Castelli, non Serial Minder, al Diego Castelli, uomo azienda, uomo televisione, uomo struttura, uomo palinsesto, perché abbiamo scelto proprio solo gli ultimi 20 anni? Quali sono le caratteristiche fondanti delle serie TV dal 2000 e oggi? Quali sono le grandi differenze rispetto a tutto quello che è venuto prima, che comunque è una storia ben più lunga di quella che siamo andati ad affrontare? Perché proprio questi 20 anni?
Sì, allora, la storia delle serie TV è abbastanza lunga, chiaramente parte veramente dall'inizio della televisione per un motivo molto semplice. Quando nasce un nuovo mezzo di comunicazione, una delle cose che ci si fa dentro è raccontare delle storie. Da questa cosa non si esce. Poi ovviamente la televisione non racconta solo delle storie, però fa anche quello.
Di solito sono le storie e il porno. Però forse più recentemente.
Beh, oddio, nella televisione degli anni 60.
No, colpa mia.
Stai pensando forse a cose un pochino più recenti, ma comunque va bene. E quindi ha cominciato a raccontare storie molto presto e le storie seriali si sono rivelate molto utili per la televisione anche da un punto di vista produttivo.
Per quale motivo?
Perché era facile pensare di costruire, che ne so, 50 ore di televisione parlando sempre dello stesso personaggio che agisce sempre negli stessi posti. Pensiamo per esempio, che ne so, a Perry Mason, che fa l'avvocato, e fa l'avvocato più o meno sempre negli stessi posti. Quindi tu, che sei un produttore, una rete televisiva, un network che mette dei soldini, dice: sai che c'è? Noi paghiamo solo una volta, o quasi, diciamo, per avere questi spazi che abbiamo costruito apposta, e poi ci facciamo 50 ore di televisione e non paghiamo niente.
Mica male come business.
Mica male. Quindi diciamo che c'era un motivo economico abbastanza importante. E poi successivamente il ruolo delle serie TV, come il ruolo di tutta la televisione generalista, che è poi la cosa fondante di questo periodo che arriva sostanzialmente fino all'inizio degli anni 2000, è che il ruolo delle serie TV è quello, non è tanto quello di essere vendute a un pubblico che effettivamente non paga per averle, perché stiamo parlando di una televisione free, di una televisione gratuita e generalista, ma si crea una dinamica completamente opposta, che chi ha studiato un pochino di televisione, chi ha fatto qualche corso già lo sa, che semplicemente il prodotto in oggetto non sono le serie TV che vengono vendute al pubblico, ma è il pubblico che viene venduto agli inserzionisti pubblicitari.
È un po' brutta,
semplicemente il pubblico, il tempo del pubblico, l'attenzione del pubblico viene proposta agli inserzionisti pubblicitari, che mettono la pubblicità all'interno delle, in questo caso delle serie TV, ma di qualunque altro prodotto televisivo, e così facendo fanno vedere i loro prodotti, banalmente, la pubblicità, i consigli per gli acquisti, come diceva il buon Maurizio Costanzo.
È un po' The Social Dilemma in versione The Television Dilemma.
The Social Dilemma, l'inizio di The Social Dilemma, che infatti magari non serve essere eccessivamente apocalittici, perché se io vedo Perry Mason e mi diverto, non è che è tutto brutto perché mi hanno venduto agli inserzioni sociali, mi sono anche divertito guardando per mesi, cioè non succede niente di male. Però la dinamica era questa qui, e questo ha anche portato a una considerazione bassa delle serie TV nel corso degli anni, come appunto le sorelline, le cuginette sfigate del cinema.
Esatto, quindi, scusa, vado a semplificare: il cinema è arte, la televisione
è, arte, le serie
è
TV,
roba per
no.
vendere le saponette.
Che poi, ricordiamoci che anche il percorso del cinema è stato uguale, cioè all'inizio il cinema era semplicemente una cosa da fiera, una cosa che così ti diverti così. Poi ha acquisito tutta una sua altra nobiltà, perché ha cominciato ad avere gente che ci lavorava sopra, a cui piaceva, un pubblico, e alla fine l'arte nasce così, ragazzi, non volevo dirvelo, non è che è assoluta, ci deve essere gente a cui piace.
Segnatela questa, l'arte nasce così.
Non è niente
punto
arte,
Castelli,
se non trovo nessuno 2020. Che dice arte. Quindi,
segnatela. Vabbè.
Esatto. E cosa succede con gli anni 2000 per arrivare al nostro? Con gli anni 2000 si cambia un po' paradigma, in particolare grazie a HBO, in generale alle pay TV. Cosa fa la pay TV? Siccome la pay TV la paghi, pagandola sei... Siccome la pay TV la paghi, sei tu che effettivamente acquisti qualcosa. Infatti spesso le pay TV hanno poca o nessuna pubblicità, soprattutto una decina di anni fa, 20 anni fa. Quindi effettivamente quando HBO fa I Soprano, che è un po' considerato l'inizio di tutto, anche se anagraficamente non è proprio così, ma quando le persone pagano per vedere I Soprano, effettivamente pagano per comprare un prodotto. Cosa succede allora? Che le serie TV possono slegarsi non solo da determinate logiche di palinsesto e di struttura molto rigida che prima le avevano un po' legate anche a deve durare 40, 41, 42 minuti e poi deve avere un punto di svolta importante dopo 10 perché poi c'è il primo, la prima interruzione
pubblicitaria. Esatto, cioè nascevano anche in maniera, legate in maniera molto stretta al palinsesto e alla necessità di quel palinsesto.
Ma è ancora così, intendiamoci, quando vedete una serie di 40 minuti di NBC, le logiche sono ancora quelle, non è che è sparita tutta quella cosa.
Ma è una serie di NBC, che... solo tu la guardi per il Serial Moments del lunedì, cioè dai.
Va bene. Comunque sia, è cambiato il paradigma per cui si è potuto cominciare a fare delle serie TV, chiamiamole d'autore per semplificare clamorosamente, ma insomma dove la vera intenzione era creiamo qualcosa di bello. E non perché quando si facevano X-File o Iaro o The West Wing non volessero creare cose belle.
No, questa cosa era decisamente un discorso programmatico, al punto che tu mi insegni qual era il claim di HBO in quegli anni.
HBO, il claim di HBO era it's not TV, it's HBO. Cioè loro volevano proprio dire non è televisione, è HBO, per fare poco. Proprio una cosa diversa. Poi HBO ricordiamo che è home box office, che già è l'idea del cinema che arriva a casa tua, quindi è già tutta una roba più... Anche lì però loro giocavano sul fatto di la televisione è robetta, noi siamo costretti quasi a farvi vedere i nostri contenuti attraverso la televisione, ma non è effettivamente televisione, quindi era un po' spregiativa questa cosa nei confronti
questa arroganza è solo da premiare.
Esatto, e quindi lì c'è stata una prima rivoluzione che però non ha cambiato tanto le modalità di fruizione delle persone, perché effettivamente sempre su un device televisivo si stava effettivamente sempre a guardare la televisione. Quello che poi è successo è che c'è stata un'altra rivoluzione ancora, e anche di questa parliamo nel libro, che arriva più intorno al 2010 più o meno, diciamo così. Sì. Che sono ovviamente l'arrivo di delle piattaforme di streaming.
Esatto.
Cioè un cambio radicale della faccenda, che non ha cambiato il senso della serie TV che ti viene data in un certo modo per un certo motivo, ma ha cambiato completamente le modalità di fruizione e tutto quanto.
Sì, ha cambiato appunto. La cosa principale, ovviamente, come diceva Castelli, è la modalità di fruizione, perché siamo passati da quello che era il mantra anche comunque di HBO, ovvero dell'episodio settimanale, per fidelizzare un pubblico e tenerlo legato per molto tempo, alla volontà di catturare l'attenzione del pubblico in maniera quasi totalizzante per un periodo molto breve di tempo, e quindi cosa si è avuto? Il binge-watching. Nel libro ne parliamo ovviamente a lungo, il primo titolo che in un certo modo simboleggia questo cambio di paradigma è House of Cards, che è arrivata come prima produzione originale Netflix con David Fincher, il grande cinema, come autore, come regista dei primi episodi, con Kevin Spacey, di nuovo il grandissimo cinema, come interprete, e tutto questo...
Il grandissimo molestatore.
Castelli, effettivamente, questo si è saputo un po' dopo. Comunque, era evidente il messaggio che Netflix stava lanciando, alla pari di, senza un claim in questo caso, però siamo a livello appunto it's not television, it's HBO. In questo caso poteva essere it's not television, è internet, ragazzi. Potrebbe essere...
Sì, infatti forse stavolta bello. Avevano più ragione a dire che non sarebbe stata televisione, perché tanto è vero che adesso ci troviamo spesso nella condizione di non sapere bene come definire i fenomeni, per cui diciamo delle cose tipo la serie che è andata in onda, ma dire andato in onda non si può più dire.
È stata resa relativo... disponibile.
È stata resa, è uscita, ha debuttato. Se si vuole fare ogni proprio... volta che scriviamo una recensione, c'è sempre un momento in cui è andata in onda, poi cancella.
Perché la cosa più facile in questo caso è dire è stata rilasciata, però è proprio brutto, è un calco dell'inglese che è orribile.
Sì, anche perché è un po' da galera, cioè sì, è stata rilasciata.
Comunque...
Sì, no, tra l'altro notavo la cosa curiosa che per noi alla fine House of Cards non è stato l'inizio del binge-watching, perché banalmente non è andato.
Era su Sky in Italia all'inizio.
Netflix non c'era ancora, da noi Netflix, quella Netflix è arrivata un pochino dopo, però è chiaro che anche nel libro facciamo cenno anche al fatto che in realtà già dai primi anni 2000, ma pure prima, le serie si scaricavano anche illegalmente, banalmente, e al di là di qualunque valutazione morale su questa cosa, è un fenomeno che c'era e c'è, e già quello stava cambiando un po' le modalità di fruizione, tanto è vero che per le televisioni tradizionali già nei primi anni 2000 è cominciato a diventare un problema il fatto che c'è la distanza tra la messa in onda americana, in questo caso si può dire messa in onda americana, e l'arrivo italiano delle serie, perché molte persone già se lo vedevano prima, e questo si vede per esempio con Lost, che in 6 anni di programmazione, alla fine della programmazione di Lost su Sky si è trovata costretta, tra virgolette, a mandare in onda l'ultima stagione, in particolare l'ultimo mitico episodio, alle 6 del mattino, perché chiaramente devi essere in contemporanea, cosa che adesso si fa.
Esatto, è un caso che poi ha fatto scuola, perché Game of Thrones ha goduto di questo traino, di questa strada aperta appunto da Lost, però nel senso si può dire, secondo me, tranquillamente, né Lost né Game of Thrones sarebbero stati lo stesso fenomeno di costume, avrebbero avuto lo stesso impatto nell'immaginario collettivo senza tutto quello che si chiama pirateria. Cioè, su quello è innegabile.
No, ma noi abbiamo sempre detto che chiaramente ci sono persone e studiosi molto più, come dire, deputati di noi a parlare di questo fenomeno qua, ma si è sempre detto che un certo livello di pirateria è quasi sano, nel senso che effettivamente ci sono tante statistiche che mostrano come alla fine le serie più piratate siano poi le serie che vanno meglio anche come dati d'ascolto, perché alla fine quello che è famoso da una parte e dall'altra, non è quello il tema. Però sicuramente da un punto di vista culturale delle pratiche di visione, quell'elemento lì fa parte di un processo di crescita e di cambiamento che ci porta a quello che abbiamo oggi. E infatti oggi comunque quello che è cambiato, quello che è diventato per noi lo standard, è una cosa che deriva comunque anche da quella cosa lì. Oggi io credo che molti meno vadano a scaricare una serie magari di Netflix che puoi avere per pochi soldi al mese, rispetto magari a quello che succedeva tanti anni fa, dove magari c'erano anche device tecnologici più complicati per arrivare a vederla per TV, eccetera eccetera. Poi adesso stiamo magari divagando su un altro tema, però il tema è quello lì. È cambiato tanto nel modo in cui le serie si fanno, è cambiato tanto nel modo in cui le serie si guardano, nel modo in cui scegliamo di arrivarci, di informarci su di esse, e quindi ci sembrava che questi 20 anni fossero in qualche modo più rocamboleschi e più frizzanti dei 40 precedenti, e poi vabbè, ci stiamo vivendo ancora dentro, quindi aveva senso parlare di questa cosa.
E pensate tutte queste cose interessanti che vi stiamo dicendo, che il Castelli cesella con il suo forbito parlare retorico, comunque tutte queste cose sono solo nell'introduzione, cioè rendiamoci conto. Perché poi, questa sì, è l'introduzione, sì. Poi nel libro parliamo di, per un tot di pagine, per ciascuna serie, di queste 40 serie. Vogliamo dire un po' di queste serie quali sono? Cioè, giusto per far capire un po' la panoramica, ho già detto che si parte da CSI e si finisce con BoJack Horseman, per la precisione con la prima puntata di CSI che si chiude, non è più spoiler, sono passati 20 anni, si chiude con il ferimento che diventerà poi uccisione della povera recluta del gruppo di Gil Grissom, e si chiude appunto con l'ultimissima puntata di BoJack Horseman, che a sua volta è stata una serie di rottura per come ha trattato l'animazione per adulti, quindi non soltanto una serie nuova per il modo in cui è stata fruita, per il modo in cui è stata concepita, ma proprio per il fatto che è una serie animata che parla di quelle cose. Poi nel corso del libro parliamo di tantissime altre serie, di The Wire, ma anche di serie molto più mainstream, da Dr. House a Grey's Anatomy alla già citata Lost. Però vorrei chiedere al Castelli, qual è la serie che ti ha fatto più piacere ritrovare in questo libro? Quella di cui hai scritto con più piacere?
Oddio, che domanda complicata. Io voglio, per rassicurare le persone che vengono a leggere questo libro...
Sta prendendo tempo, non sa che cazzo dire.
Ma saranno... Sì, no, perché ci sto pensando nel retropensiero. No, io voglio dire a loro che magari pensate che abbiamo fatto un libro che non siamo noi, e invece siamo noi perché c'è Sansovana.
Esatto.
A questa cosa perché io credo che nessuno che faccia un libro così, che racconta delle cose più importanti degli ultimi anni, sia disposto a metterci Sons of Anarchy, perché da un punto di vista forse culturale complessivo, forse Sons of Anarchy non è tra le 46 più importanti degli ultimi anni, ma è tra le più importanti per noi, e quindi sappiate che questo libro libro è nostro.
Il per noi è una cosa fondamentale in questo libro, proprio in ogni pagina è fondamentale.
Sì, 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 e a questo proposito io ci terrei a dire che noi quando abbiamo detto facciamo 40 serie, 20 anni 40 serie, che ci sembravano anche dei numeri un po' giusti, no? Cioè numeri un po' tondi, abbiamo detto vabbè, ma con 40 serie alla grande, anzi magari ne scegliamo 38 e non sappiamo quale altre due scegliere. Invece non è andato affatto così. Perché anzi, vi dico sinceramente, adesso noi stiamo registrando questa cosa comunque verso la fine di ottobre e sappiate che ancora pochi giorni fa ci dicevamo robe tipo ma abbiamo fatto bene a tenere fuori questa serie e a mettere quest'altra?
Perché non mi ricordo più quali comunque erano quelle che abbiamo lasciato fuori. Io ho, nel senso, il mio cuoricino molto sensibile ha pianto comunque a lungo perché non siamo riusciti a inserire in queste 40 serie Fringe, che...
È vero.
Che comunque rappresenta molto Serial Minds, però oggettivamente.
Rappresenta molto Serial Minds. Io te ne dico un'altra, forse quella che a me più volte ha fatto dire Madonna, ma stiamo facendo una stupidata clamorosa, alla fine non c'è Utopia.
Non c'è Utopia, no, quella l'abbiamo pensata però, l'abbiamo pensata bene come...
No, l'abbiamo pensata, però poi tra una roba e l'altra non c'è entrata. Infatti voi troverete un paragrafo assolutamente paraculo in questa introduzione, in cui vi diciamo, però ci crediamo anche, perché è giusto dirlo, che è un libro nostro e perché riteniamo che nel momento in cui qualunque classifica, poi questa non è una classifica, ma qualunque sottoinsieme che uno va a creare, che lascia fuori delle cose, sicuramente lascia fuori qualcosa che un'altra persona potrebbe dire ma siete matti a lasciare fuori.
Esatto.
È una roba di cui siamo consci, è un nostro sottoinsieme, un nostro raggruppamento.
Castelli ha detto giustamente che si riconosce che è un libro nostro perché c'è Sons of Anarchy, il secondo motivo per cui potete riconoscere che è un libro nostro è che non c'è neanche una nota a piedi pagina o a fine capitolo, perché dovete capire che UTET è una casa editrice seria, cioè non è una che pubblica cose instant book, è una casa editrice che va nelle università, quindi per accademici, persone serie. Infatti quando ci hanno proposto di fare il libro, ma siamo andati avanti penso almeno 3-4 scambi di mail a dire ma siete sicuri? Cioè, noi non siamo. Ci siamo andati a casa i libri per dire pubblichiamo queste cose di solito. Noi non siamo così, noi non è che facciamo quelle cose lì con la bibliografia. Cioè,
la bibliografia. Io quando ho visto la bibliografia ho detto
la citazione che rientra con le virgolette basse. No, ragazzi, noi scriviamo le robe nostre, andiamo con tempi. Sono stati molto bravi, ci hanno compreso molto.
No, sono stati coraggiosi da un certo punto di vista. Li ringraziamo molto per questo.
Vediamo se coraggiosi o stolti, lo scopriremo fra qualche mese.
Lo scopriremo solo vivendo. No, ma l'idea che effettivamente, lo dico sinceramente per ragionarne con te e con gli amici, l'idea che questo libro qui possa andare effettivamente nelle università in qualche corso è una roba che mi inorgoglisce in maniera clamorosa, e questo è un fatto. Dall'altro mi dà anche qualche senso di colpa.
Assolutamente.
Però diciamo che a un certo punto è diventata anche una marca di stile, perché io ricordo distintamente che in un paio di occasioni io ti ho anche detto forse qui dovremmo inserire una nota a piedi pagina.
Giammai,
e tu hai
giammai
proprio detto no, a questo punto non ne abbiamo inserita neanche una, non ne inseriamo. Quindi da questo punto di vista qua, però, mi sento di dire che sarà un libro godibilissimo.
Sì, non
dovrete mai distogliere lo sguardo da quello che state leggendo in quel
se
momento.
Se non per andare a fare play da qualche parte e rivedervi l'episodio o le scene di cui si parla, che
mi auguro che possa spingere
in quel senso.
Non è ancora un libro così multimediale, dobbiamo fare una versione per tipo tablet.
Sì, Castelli sta comprando i diritti di queste 40 serie un'esperienza.
La verità che il motivo vero per cui non c'è una bibliografia è perché noi non leggiamo nessun libro dall'infanzia,
sostanzialmente.
Guardiamo solo le serie.
Dopo Roald Dahl non c'è stato più niente per noi.
E meno male che ci hanno corretto le bozze, perché non vi dico gli errori di ortografia, cioè no, una follia. Comunque no, non è vero. Vabbè, adesso non esageriamo, sennò va bene l'umiltà, ma non esageriamo. No, dai, speriamo che sia un bel libro.
Speriamo. Vi ricordiamo appunto che si chiama Serial Moments, che esce il 6 novembre per UTET, lo trovate dappertutto. Io credo che francamente quest'anno non possa esistere un miglior regalo di Natale. Io la butto lì, cioè è veramente imbarazzante scegliere qualche altro
libro,
non
so.
Ma dovete dovete regalare a Natale, cosa dovete regalare, non capito?
Ma dico di no, tra l'altro non so se avete visto sui nostri social, se no andate a vederlo che abbiamo condiviso anche la copertina, che è anche carina,
molto
è una
poppettosa.
Cosa non, carina, non impegnativa, che se voi la mettete in casa vostra è anche bellissima.
Arreda, fa arredamento.
arrenda un casino, un tono anche da sola. Se non avete un mobile, sì, sì, lo appoggiate, sì, al muro, uno viene lì e pensa che sia un'installazione.
Capito? Assolutamente. E niente, noi volevamo fare appunto questa puntata per parlare di questo libro, comunque ci ha tirato via un po' di tempo negli ultimi mesi, diciamo. Per cui volevamo dedicargli almeno una puntata di Salta Intro, e questa sta per finire. Io credo che noi ci risentiremo su Salta Intro all'inizio del mese di novembre per parlare di cosa abbiamo visto. Vi ricordate, vero, nella puntata precedente abbiamo detto che a ottobre uscivano solo serie catapecchia. Finora devo dire che queste previsioni sono state rispettate.
Vabbè, non è andata eccezionalmente.
Esatto,
vabbè.
Quindi questa nostra lungimiranza dovrebbe farvi capire che, insomma, quando scriviamo qualcosa di serio, siamo seri veramente. Quindi,
se abbiamo consigliato 40 serie TV, non sono a caso.
Quindi, cioè, Serial Moments, i 20 anni che hanno cambiato la televisione, esce il 6 novembre per UTET, lo firmano il sottoscritto Marco Villa e il qui presente Diego Castelli. Noi per oggi vi salutiamo, vi chiediamo scusa per questa automarchetta veramente imbarazzante e vergognosa, ma in realtà lo diciamo così giusto per dire, perché non ce ne pentiamo minimamente.
No, ma poi l'hai chiusa professionale, bravo.
Bene, ciao. Alla prossima.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.